Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Mentre leggiamo, meditiamo il Testamento di Gesù, chiediamo attraverso la grazia dell'Eucaristia che le sue parole entrino di più nella nostra vita, nel nostro rapporto con Lui. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 22 e 26. Gli disse Giuda, non l'Iscariota, Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Ecco, procediamo nella nostra meditazione. Anche il brano di oggi, come vediamo, è introdotto da una questione, da una domanda, forse da un'obiezione, e quindi anche la risposta pare molto importante. Com'è importante la domanda che si riferisce alla parusia, alla manifestazione del regno di Dio, così anche la risposta di Gesù deve essere molto importante. Ecco, vediamo insieme.
Mi sembrava che in questa risposta di Gesù ci fosse una sottolineatura importante del fatto che non solo loro che lo ascoltano, i discepoli, avranno questa manifestazione, ma chiunque ascolterà, osserverà le sue parole e lo amerà, e quindi anche tutti quelli che verranno dopo. E questo sarà possibile proprio grazie al fatto che lo Spirito donato avrà un insegnamento completo, ancora più grande, ancora più perfetto di quello che gli ha dato Gesù. Gli ricorderà tutte le parole di Dio. Mi chiedevo cos'era questa manifestazione di Gesù. Mi sembrava che fosse l'ingresso nel mistero trinitario, perché dopo la risurrezione, e tra l'altro il giorno stesso in cui risorge Gesù, secondo Giovanni, soffia anche lo Spirito, quindi è proprio il giorno della risurrezione che ci sarà questa piena manifestazione, questo ingresso nel mistero trinitario.
Sì, anche io, come è stato detto adesso, interpreto o parafraso, interpretando il versetto 23, cioè la risposta di Gesù, in questo modo: chiunque mi ama e osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà. Cioè, se uno mi ama, vuol dire chiunque può accedere. Questa è la risposta alla obiezione di Giuda, che forse si riferisce al versetto 17, quando si dice che il mondo non può ricevere questo spirito di verità. E allora Giuda dice, ma come mai? A noi sì e al mondo no. E appunto qui c'è la risposta di Gesù. Ora mi ha illuminato quello che ha detto Giovanni poc'anzi, Cioè la domanda di Giuda si riferisce alla parusia, che è stata probabilmente, io penso, leggendo il Nuovo Testamento, penso che sia stata una delle grandi questioni e dei grandi problemi dei discepoli di Gesù. Perché non è venuta subito la manifestazione in potenza? Infatti la domanda è ricorrente in tutti gli scritti. E questo è il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele. E Gesù risponde dicendo che la sua presenza nel mondo può essere per tutti, però rimane misteriosa. Cioè rimane più che misteriosa, rimane intima, rimane nel rapporto della comunità, credo non solo dell'individuo, ma della Chiesa, insomma, dei discepoli col Signore e dei singoli col Signore. Questa è la presenza e la manifestazione, insomma, del regno nel mondo fino alla parusia, rimane così, rimane una modalità di presenza che comunque non è in potenza, non è visibile a tutti nelle sue forme, diciamo, di teofania o di regno incarnato sulla terra.
Ma a me sembra che in questi capitoli ci sia una sottolineatura del mistero trinitario, cioè molto molto ripetuto da un lato, e dall'altro anche tutto legato alla glorificazione di Gesù. E mi colpiva molto che nel brano di ieri Gesù diceva: io pregherò il Padre e vi darà un altro Consolatore. E oggi dice: lo Spirito che il Padre vi manderà nel mio nome, egli vi insegnerà. Mi sembra che è sottolineato molto l'aspetto di Gesù, come lo esprime ripetutamente la lettera agli Ebrei, nel suo essere presso il Padre, sempre vivo per intercedere per noi. Il mistero del sommo sacerdozio di Gesù, perché chi invia lo Spirito è il Padre, ma sempre per mezzo di Gesù, per la preghiera di Gesù, per il mistero della sua presenza glorificato attraverso la croce.
E leggo un versetto della prima Giovanni al capitolo 3, versetto 23, dice: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato.
Rispondendo indirettamente alla domanda di Giuda di Taddeo, Gesù afferma che Lui e il Padre fisseranno in maniera definitiva la loro dimora in coloro che esprimeranno con coraggio il loro sentimento, il loro amore attraverso l'osservanza della sua parola. E questo naturalmente che Gesù richiede a tutti i cristiani, a tutti coloro che vogliono aderire alla fede. E in questo modo, questa unione, si realizzerà l'aspirazione dei credenti. Solo, almeno per quello che si può notare, solo nel quarto Vangelo lo Spirito viene presentato in modo, diciamo, personificato e vengono presentate le diverse qualità. Egli, lo Spirito, è il Paraclito che accompagna e sostiene, che consola e intercede e prende il posto di Cristo nella Chiesa con il suo insegnamento e il suo consiglio dopo che il Cristo è salito al cielo. I discepoli che hanno condiviso la vita terrena di Gesù conservano il ricordo di quello che Egli ha detto e che ha fatto, e le stesse cose poi ci verranno tramandate con la tridazione apostolica. Lo Spirito di Cristo risorto le condurrà a penetrare il significato profondo delle sue opere. Questo naturalmente Gesù l'ha loro promesso. E lo Spirito è lo Spirito che conduce gli Apostoli alla comprensione delle realtà del Cristo e delle cose che gli riguardano, aprendo loro la mente, li ammaestra insegnando loro ogni cosa.
E riflettevo che qui dobbiamo essere, in questi testi, molto avanti rispetto alla questione così importante della parusia. In questi brani si conosce la parusia, per esempio il capitolo 14 qui al versetto 3, ecco, quando dice non si turbi il vostro cuore, e quando vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me. E questa idea la troviamo, questa promessa, anche al capitolo 17, quando Gesù prega, alla fine dice, chiede al Padre che quelli che sono, ecco, che sono i miei, quelli che tu mi hai dato, siano con me per sempre. Quindi c'è, rimane ferma questa promessa del ritorno, della conclusione, cioè della manifestazione, attraverso la manifestazione di Gesù, della manifestazione del Regno di Dio. Tra l'altro, però appunto, pensavo adesso, negli Atti degli Apostoli abbiamo un'espressione simile. Se avete presente, al capitolo 10, nel discorso di Pietro, al versetto 41, Pietro spiega a questi, a Cornelio, a questi gentili, spiega che appunto Dio ha risuscitato Gesù e gli ha dato, dice esattamente così, gli ha dato di diventare manifesto, stessa espressione, non a tutto il popolo, dice, ma a testimoni prima scelti da prima da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione. Anche lì c'è il fatto che la parusia non è avvenuta, compimento non è avvenuto, questo lo dice lì gli Atti degli Apostoli fin dal primo capitolo, e questo il tempo non sta a voi sapere. Però si applica l'espressione della manifestazione alle apparizioni, è dato diventare manifesto non a tutto il popolo, cioè non a tutto Israele, ma ad alcuni, ecco, a noi, eccetera. Nel disegno di Dio è così, dice Pietro. E quindi la parusia lì, c'è una specie di, la parusia ci sarà, ma c'è una specie di anticipo di questa manifestazione a coloro che hanno visto Gesù risorto. Qui è ancora diverso, mi sembra, in un certo senso, come avete sottolineato anche Tommaso prima, anche Sara, mi pare, ecco, qui è chiunque, qui siamo ancora dopo, parla agli apostoli Gesù, però prevede, si prevede, vi dico queste cose mentre sono con voi, però verrà il tempo, ecco, quindi queste parole prevedono un tempo che non riguarda solo gli apostoli che sono lì, riguardano i discepoli. E anche qui si usa, diciamo che c'è un'anticipazione, una reinterpretazione della parusia, della manifestazione del Regno di Dio. Naturalmente questo non nega che ci sarà la parusia, ma per i discepoli, e in particolare qui per chi ama Gesù e osserva i comandamenti, ci sarà E usa, qui mi ha un po' colpito questo aspetto, usa espressioni che noi troviamo nell'Apocalisse. Nell'ultima parte dell'Apocalisse c'è questa dimora, faremo dimora presso di Lui. Nell'Apocalisse alla fine c'è la dimora di Dio, non c'è neanche il Tempio, ecco perché è l'agnello, è Dio che è il Tempio, non c'è bisogno. E la dimora di Dio è questa umanità redenta, e qui si parla appunto della dimora, verremo Lui, faremo dimora presso di Lui. Una specie di anticipo della consumazione finale nell'esperienza dei discepoli. Ecco, mi sembra molto importante, molto l'importanza che queste parole danno alla nostra comunione col Signore Gesù. Noi poi possiamo, pensavo, naturalmente il pensiero va prima di tutto all'Eucaristia, anche se qui non è esplicitato, però nel capitolo sesto ci sono espressioni simili riguardo all'Eucaristia. Ricordate che io rimane, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Questo rimanere esprime anche su una dimora. E poi volevo dire una seconda cosa che riguarda il versetto 25 e in particolare il versetto 26, dove mi sembra che torna quello che già si sottolineava, cioè, diciamo, direi così, anche se andrebbe approfondito molto questo punto, non sono preparato in questo, ma è senza dubbio che una delle caratteristiche fondamentali, distintive delle comunità primitive, non solo qui in Giovanni, ma in principe, noi soprattutto lo sappiamo attraverso le lettere di Paolo, la fonte principale per noi è quella, ma non è solo Paolo, è il possesso dello Spirito e le manifestazioni dello Spirito, che è uno dei segni tradizionali anche, che si compie, che siamo negli ultimi tempi, anche se sono, diciamo, poi si dice che sono solo iniziati gli ultimi tempi, non si conclude tutto, tuttavia sono cominciati, e questo è dato dal possesso dello Spirito, e lo Spirito è naturalmente per tutti, però lo Spirito ha le manifestazioni che erano così stimate, tanto che l'Apostolo Paolo, per esempio, deve intervenire non per negare neanche la glossolalia, ma per mettere un ordine nell'assemblea. E ciò che è più importante per Paolo è la profezia, diciamo, è il discorso comprensibile prima che le esperienze estatiche e mistiche che indubbiamente c'erano. Però non voglio adesso perdere tempo in questo, mi sembra che il possesso dello Spirito fosse un punto fondamentale. E questi testi qui, già prima abbiamo visto, e anche qui oggi, insistono sul rapporto fra lo Spirito e Gesù, come un po' sottolineava anche Chiara. Cioè, l'appellarsi al possesso dello Spirito non può avvenire, qui probabilmente c'è anche una correzione, cioè una precisazione. Non ci si può appellare allo Spirito senza un rapporto con Gesù. Lo Spirito è in rapporto a Gesù. E qui forse questa sottolineatura è molto forte, perché Gesù dice, naturalmente non si nega lo Spirito, sarà Lui, quindi si prevede che lo Spirito vi insegnerà tutto. Quindi qualcosa anche in più, magari. Io sento che questa è una giustificazione del Vangelo. Il Vangelo di Giovanni attesta che sono state aggiunte le molte cose. Lo dice il Vangelo stesso, adesso non andiamo a discutere questo, lo dice. Nel Vangelo si trova questo e qui è giustificato, è lo Spirito. Però si sottolinea che è lo Spirito di Gesù e questo accostamento fra vi insegnerà, sarà Lui a insegnarvi tutto e a ricordarvi tutto ciò che io vi ho detto. Cioè l'insegnamento dello Spirito essenzialmente qui è il ricordare quello che ha detto Gesù. Trovo anche qui una molto vicino alla preoccupazione della prima lettera di Giovanni, in diversi punti, ma anche solo nell'inizio. L'inizio della lettera, della prima lettera, mostra la preoccupazione principale della lettera, cioè che la testimonianza su cui si fonda, ecco, la vita della comunità è una testimonianza del Gesù storico, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo toccato, ciò che abbiamo visto, toccato della parola della vita. Ecco, essere in comunione, chi in comunione con noi. Io sento che qui c'è un punto molto importante, cioè lo Spirito è fondamentale, è proprio è la caratteristica della comunità cristiana, diciamo. Ma lo Spirito è legato alla parola di Gesù. Come dicevo, iniziando l'Eucaristia, chiediamo che queste pagine, queste parole del Signore Gesù, questo suo testamento, prenda possesso ancora di più della nostra vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Ringraziamo il Signore per tutti i doni che noi riceviamo, certamente a favore di tutto il mondo, perché possiamo custodirli con timore, in particolare il fatto che Egli dimora veramente tra di noi e in noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché il Signore accolga la nostra intercessione per tutto il mondo e per i Suoi bisogni, perché, come ha detto, per la preghiera dei santi, dei fedeli, possano essere abbreviati i giorni di tribolazione, quindi le carestie, le guerre, le calamità, le grandi sofferenze, la grande tribolazione di tantissimi uomini nel mondo, per tutto il popolo dei migranti. Preghiamo per tutte le persone che soffrono per la malattia fisica o spirituale o psichica, per chi soffre a causa dei suoi peccati, per chi vive nel vizio e nel degrado. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per l'annuncio del Vangelo in tutto il mondo, per gli annunciatori, per quelli che subiscono persecuzione a causa della parola o emarginazione. Preghiamo perché nessuno soccomba, ma anzi il loro sacrificio sia gradito a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In particolare preghiamo, ricordando oggi la memoria dei 7 fratelli Maccabei, per tutti i perseguitati per il Vangelo, che sono ancora tanti in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le nostre comunità in preparazione ai doni che stanno per ricevere, della consacrazione di altri figli alla vita sotto il mantello della regola. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo sempre i nostri ammalati più gravi, per sostenerli nella loro fatica, nella loro lotta, che il Signore li custodisca nella pace, nell'abbandono. Preghiamo.
Preghiamo per quanti in modo silenzioso vanno in aiuto e in soccorso a chi è nella necessità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare anche per il nostro rapporto con la parrocchia di Monteveglio, per questo legame che si è iniziato nella celebrazione domenicale, perché possa portare frutti a loro e a noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Che il Signore unisca anche in modo particolare la nostra preghiera, la nostra Eucaristia soprattutto, con l'Eucaristia a Monte Tauro, in questo tempo dei 50 anni perché la grazia che ha ispirato, la grazia iniziale, rimanga, anzi, ecco, dia ancora più frutto per tutti. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere. Donaci sempre il tuo Santo Spirito. Fa che possiamo diventare anche noi, ogni giorno di più, la dimora del tuo Figlio e la dimora tua. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.